Va bene, cercavo di conciliare un po' queste esigenze, ma vediamo un attimo per rispetto di chi è, poi qui è, vuole qualcuno di più in anticipo, quindi uno sguardo severissimo. Dunque, grazie a tutti, possiamo iniziare. Lasciatevi ringraziare tantissimo Chiara Saraceno, un ringraziamento non formale. In realtà Chiara Saraceno è addirittura la terza volta in 6 anni che viene a tenere una lezione con noi. Ricordo che una volta arrivate tutta a Berlino direttamente mentre nevicava, qualche motivo, capite, di riconoscenza vivo e caldo verso Chiara Saraceno. Questa volta abbiamo proposto di affrontare un tema, le nuove povertà, perché è un tema su cui lei è specialista, studiosa, riconosciuta, ha pubblicato recentemente un libro importante su questo, insomma è interlocutrice vera, vede spazio e competenza su tante cose. Ricordo la sua prima lezione sulla famiglia, straordinaria, splendida, se parliamo di autorità, questo per dare anche l'idea del range articolato di competenze di Chiara Saraceno. Per quanto riguarda il titolo di quest'oggi, noi avevamo proposto a suo tempo il titolo Le nuove povertà. In realtà, lo dirà poi con più precisione Chiara, il titolo è leggermente diverso. Ne parliamo di rischio delle nuove povertà. Questo è
nuovi rischi
di povertà. Quindi, insomma, lasciamo direttamente a lei precisare bene la sottile differenza di questo punto. Grazie,
non mi preoccupare di questo titolo, o sto usando cose che ho preparato per altri. No, perché il titolo, in realtà, ho avuto una discussione con gli organizzatori, perché a me non piace il tema, no, l'etichetta nuove povertà, perché la trovo fuorviante per 2 motivi. Il primo motivo è perché sembra che le cosiddette nuove povertà, posto che ci siano, cancellano le vecchie, no? Per cui delle vecchie non si parla più. E in secondo luogo perché il termine nuove povertà è usato in modo molto impreciso, per individuare nuovi soggetti, oppure invece nuove cause, o addirittura per individuare dimensioni importantissime del disagio che però non hanno a che fare con la povertà in senso economico, cioè l'infelicità, l'alienazione, come diceva il mio maestro in questo campo, che era Ermanno Borieri, da cui ho imparato a incominciare a occuparmi di povertà, diceva della povertà del genere non ci interessa quando parliamo di povertà e di politiche contro la povertà, non perché il ragioniere non abbia, intendendo l'infelicità, la non soddisfazione nel suo lavoro, eccetera, sono tutte cose importanti, però assimilarle alla questione della povertà in senso economico è improprio, non ci aiuta né ad affrontare il disagio del ragioniere né ad affrontare la questione della povertà economica. Quindi preferirei semmai, ed è quello di cui parlerò oggi, parlare sia di vecchi che di nuovi rischi di povertà, cioè di motivi, di cause, di percorsi, sia alcuni vecchi e alcuni più recenti, per cui si diventa poveri o si rischia di diventare poveri in senso economico. Cioè, io utilizzo povertà in senso economico, che non vuol dire solo il reddito, ma vuol dire, come dire, il benessere o il malessere materiale. Poi possiamo agganciare altri tipi di disagio, ma è di questo che parlo, utilizzo il concetto di povertà, che già è abbastanza ampio per conto suo, in senso stretto. Povertà è la povertà economica o materiale che parlo, e oggi ne parlo prevalentemente rispetto alla situazione italiana, proprio per mostrare come in seguito alla crisi, ma già un po' prima della crisi, da un lato si siano confermate i vecchi rischi, anzi le vecchie esperienze, le vecchie caratteristiche della povertà tipiche della situazione italiana, e dall'altra ne siano emerse alcune che in parte hanno a che fare con quelle vecchie, ma che sono diventate particolarmente evidenti oggi, in particolare in seguito alla crisi. Allora, innanzitutto partiamo da quali sono le caratteristiche della povertà in Italia, caratteristiche di lungo periodo, veramente lungo, e questo, se volete, anche disperante, nel senso che non sono sostanzialmente cambiate, possono essere cambiate le incidenze, possono essere cambiate le intensità, ma le caratteristiche sono rimaste le stesse, verrebbe da dire, dall'Unità d'Italia in poi, alcune delle caratteristiche. Innanzitutto, la povertà in Italia è un fenomeno eminentemente familiare, cioè è una povertà di famiglie, ma non in senso statistico soltanto, in senso statistica è famiglia anche una persona sola, basta non vivere in un orfanotrofio, in un convento o in un ricovero per vecchi o in prigione e si è una famiglia. Non è, quando io dico familiare intendo familiare come lo utilizziamo nel lessico quotidiano, cioè non è un'esperienza innanzitutto di chi vive da solo. Ci sono anche quelli che vivono da soli, ma è eminentemente un fenomeno familiare. Questa è una caratteristica tipica dell'Italia e anche di altri paesi mediterranei, molto meno per esempio dei paesi del centro-nord Europa, dove più spesso invece l'esperienza di chi vive da solo, se donna, ma anche se giovane, eccetera. Anche lì c'è la povertà familiare, ma da noi più concentratamente familiare. E proprio perché è familiare, vede tra i poveri e tra le famiglie povere una fortissima sovrarappresentazione di famiglie numerose. Le famiglie numerose, scusate, lo dico sempre, ma perché fa parte della mia biografia familiare il fatto che da figlia a madre e sua nonna, la dimensione che rende numerosa una famiglia si è dimezzata, quindi nell'arco della mia lunga vita, ma non centenaria ancora, nell'arco di 70 anni e qualcosa, si è dimezzata, cioè io appartenevo a una famiglia in cui eravamo in 8, cioè 6 figli e 2 genitori. Oggi una famiglia è definita statisticamente come numerosa quando è fatta da 5 persone, cioè sono i 3 figli che rendono il salto dal medio al non numeroso, al numeroso è il terzo figlio. Quindi quando dico famiglie numerose non pensate a cos'era quella famiglia che ho visto su Ansa questi che alla 7 anni, quanti figli avevano che il padre li ha lasciati, non quelli. Non quella famiglia lì, erano 12 figli o qualcosa. No, sono quelle con 3 figlie, quelle che quando io ero piccola erano famiglie piccole, o erano al massimo un medio, non erano certamente famiglie grandi. Soprattutto, un'altra caratteristica da sottolineare, anche perché ha poi una rilevanza sul piano culturale e sulle motivazioni per cui è così difficile affrontare la questione della povertà in Italia a livello politico, è la sua forte concentrazione territoriale. Voi forse sapete che l'Italia è uno dei paesi, anzi è il paese europeo con le più forti disuguaglianze territoriali. In tutti i paesi ci sono un po' di disuguaglianze territoriali, c'è sempre un sud, anche se per esempio in Germania il sud in realtà è il nord-est, cioè il nord-est. Ma nessun paese presenta le differenze territoriali in termini di PIL, sviluppo, eccetera, eccetera, che presenta l'Italia. Cioè, questa è una cosa che uno guarda le cartografie, per esempio, dell'Unione Europea, secondo questi indicatori, fa impressione, neppure La Germania dopo l'unificazione presenta l'intensità di differenze territoriali che presenta l'Italia. Quindi quando dico una forte concentrazione territoriale, nomino una delle caratteristiche di questa differenziazione territoriale. E negli ultimi anni, questa è una cosa nuova, ecco, mentre i primi tre che vi ho detto sono di lungo periodo, la cosa nuova è la sua forte concentrazione nelle famiglie straniere, cioè le famiglie straniere hanno tassi di povertà sia relativa che assoluta, torno poi sulla definizione, su questa distinzione, molto, ma molto più alti delle, attorno al 30%, delle differenze interne, ma molto elevate. Il motivo per cui sto parlando delle famiglie straniere regolarmente residenti, non parlo di quelli che in qualche modo diamo per scontati siano più vulnerabili, sto parlando di quelle che quindi possono essere anche intervistate, eccetera, perché sono iscritte all'anagrafe e così. E questo è un fenomeno nuovo, ma perché ormai tutte le ricerche segnalano come gli stranieri in Italia si concentrino nella fascia bassa dello strato sociale. Ma questo avviene anche in altri paesi, ovviamente, perché la migrazione comporta dei costi di entrata, di integrazione, di piuttosto lunghi. Quello che è tipico dell'Italia sono due fenomeni. Primo, che l'Italia tendenzialmente attira e trattiene migranti mediamente a più bassa qualifica che altri paesi, dato il nostro mercato del lavoro, dato l'uso che viene fatto delle migranti, cioè bassi salari, bassi e così. Quindi, primo, chi arriva in Italia e rimane in Italia mediamente è a più bassa qualifica, poi ci sono anche quelle altre qualifiche, naturalmente stiamo parlando di situazioni medie, a più bassa qualifica che chi va in Francia, in Germania, in Olanda o in Svezia e così via. A questo si aggiunga il fatto che in Italia il processo di integrazione, quindi di riduzione delle differenze tra migranti e autoctoni, è più lento e soprattutto si interrompe, che in prima o in modo assoluto che in altri paesi. Ho curato per la Fondazione Gorghieri qualche anno fa un rapporto proprio su stranieri e disuguali e si segnalava come c'è effettivamente un miglioramento nei primi 10 anni, cioè si vede un forte miglioramento tra il momento in cui si entra e 10 anni dopo, ma poi è come se si raggiungesse, ci fosse un tetto di cristallo, si diceva per le donne, cioè anche per gli immigrati, è come se non riuscissero a, no, o non riuscissero, non fosse possibile superarlo. E se uno ci pensa bene, questo è in larga misura legato al fatto che in Italia anche per gli autoctoni la mobilità sociale non è molto semplice, non è molto facile. Siamo un paese dove la mobilità sociale, cioè passare da uno strato sociale a un altro, non è facile. Tanto per dirvene una, le chance che il figlio di un operaio vada all'università sono 8 volte più basse delle chance del figlio di un laureato. C'è quasi un paese da medioevo, vorrebbe dire che può dire la metà, un terzo, 8 volte ogni volta che io vedo questo dato rimango veramente sconvolto. Se uno ci aggiunge l'origine migratoria, quindi le difficoltà sia linguistiche sia di capitale sociale minimo che ha una famiglia migrante rispetto a una famiglia autoctona, sapere come muoversi, eccetera, eccetera, si capisce perché. Quindi gran parte dei rischi di povertà in generale, di concentrazione nei livelli più bassi sia della scala sociale che del reddito delle famiglie straniere, è dovuto al fatto a questo tipo di caratteristiche, in parte delle caratteristiche di chi viene qui, ma in parte sono le caratteristiche, diciamo meglio, è l'interazione tra le caratteristiche di chi viene qui e le caratteristiche del mercato del lavoro e della società. Allora, queste quattro caratteristiche della povertà in Italia: familiare, di famiglia numerosa, concentrate territorialmente e con forte concentrazione oggi delle famiglie straniere, anche se non sono ovviamente la maggioranza delle famiglie povere, non sono famiglie straniere, cioè, le famiglie straniere sono solo rappresentate tra i poveri, ma la maggioranza non sono famiglie straniere, sono famiglie autoctone. È legata certamente alla mancanza di lavoro, alla mancanza di lavoratori in famiglia. Vivere in una famiglia in cui nessuno in età del lavoro è occupato rappresenta un rischio altissimo di povertà, perché sono pochi rentieri che possono permettersi di non lavorare. Tuttavia, la maggioranza di chi è povero vive in famiglie in cui c'è almeno un occupato. Quindi è vero che la mancanza di lavoratori è la causa principale, è la causa principale a livello individuale di povertà, ma a livello collettivo, cioè quando guardiamo i numeri, non è perché la maggioranza ce l'ha. Quindi non è tanto la mancanza di lavoratori, ma in famiglie, mancanza in assoluto, quello che Eurostat chiama famiglie a bassa intensità lavorativa, cioè o a nulla, cioè quelle in cui tutte le persone in età da lavoro lavorano per meno del 20% del loro potenziale, ma è vero che la maggioranza, nella maggioranza dei casi la questione è che il reddito da lavoro non basta. Il reddito da lavoro non basta, in particolare nelle famiglie monoreddito, numerose, con un solo lavoratore. A reddito modesto. Questo ci spiega perché sono le famiglie numerose, perché sono quelle in cui lo squilibrio tra reddito e numero di consumatori è più facile, in cui è più difficile che ci sia una donna lavori, però anche perché c'è anche tra le madri sole e così via. Con la crisi cosa è successo rispetto a queste caratteristiche? Innanzitutto va detto che con la crisi è aumentata soprattutto la povertà assoluta. In Italia sono tre, diciamo, le misure di povertà che vengono utilizzate. Una è la povertà relativa, si dice che è povero chi ha un consumo o un reddito inferiore alla metà del reddito medio o del consumo medio. Un altro indicatore è la povertà assoluta, che dice che povero chi non riesce a consumare un paniere di beni definito essenziale per quel tipo di famiglia lì, ai prezzi del posto dove vive. E il terzo, che è utilizzato sopra anche da Eurostat usa il primo e il terzo, e il terzo è la deprivazione, in particolare la deprivazione grave, si dice che è gravemente deprivato chi non riesce ad avere accesso a tre consumino beni da una lista di 9 che è concordata a livello europeo. Ed è gravemente deprivato chi non riesce ad averne 4 o più, quindi soprattutto la deprivazione grave che interessa. Allora, che cosa è aumentato soprattutto? È aumentata soprattutto la povertà assoluta, che è la misura, virgolette, più oggettiva, non c'è mai niente di totalmente oggettivo, ma diciamo meno congiunturale. Il criterio della povertà relativa è fortemente congiunturale, perché è legato al tenore di vita e ai mutamenti nel tenore di vita. Quindi può succedere che aumenta il tenore di vita medio, ma perché aumenta molto in alto, senza che migliori quello in basso, oppure che diminuisca, come è successo con la crisi, che è diminuito il tenore di vita medio e apparentemente allora è diminuito, comunque non è aumentata la povertà relativa, ma non è che chi era povero prima è andato a stare meglio, semplicemente la distanza rispetto alla media è diminuita, quindi è molto congiunturale, è più una dimensione, una misura della disuguaglianza che una misura. Infatti Eurostat la chiama rischio di povertà. Invece la povertà assoluta e la deprivazione sono in riferimento a particolari beni o consumi, e all'opposto del quale. Allora, in Italia da qualche anno è stato sviluppato questa misura della povertà assoluta che è basata sul costo di un paniere di beni che è diverso a seconda della composizione della famiglia, non solo numerica ma anche per età, quindi che cosa devono mangiare gli adolescenti piuttosto che i bambini piccoli, piuttosto che gli anziani, ed è anche diversa a livello non solo territoriale ma tra la grande città piuttosto che la piccola, il nord e il sud, eccetera, perché il costo della vita è diverso in queste, quindi è anche più, come dire, più vicina alla differenziazione effettiva. Allora, con la crisi, mentre la povertà relativa non sorprendentemente sia misurata dai consumi che dal reddito, non è praticamente mutata, ha avuto fluttuazioni in su o in giù di un punto percentuale, quindi è una variabilità anche statistica, che non dipende dal campione, eccetera. La povertà assoluta è sistematicamente aumentata a partire dal 2009, cioè dal 2009 al 2010, in modo sistematico e di balzo in balzo. E questo ed è aumentata più ancora della deprivazione, quindi della deprivazione assoluta. Quindi mi attengo a questa cosa qui. E adesso ve lo faccio vedere anche a livello territoriale. Voi pensate, questo è l'incidenza diretta sulle famiglie. Vedete la variabilità territoriale. Mentre invece se guardate la povertà relativa è rimasta praticamente piatta. Non è cambiato di granché, anzi a un certo punto sembrava persino un po' di niente. Che cosa però dobbiamo notare? Che mentre, cioè vi dicevo prima che la povertà in Italia è fortemente concentrata territorialmente, se torniamo indietro, quella relativa nel mezzogiorno è quante volte, quasi 5 volte più alta che non nel nord, e quella assoluta è più del doppio, quasi 3 volte quella del nord. Però se noi, se tenete in mente i grafici di prima, Nel Mezzogiorno c'è tantissima povertà, sia relativa che assoluta, ma la distanza tra l'incidenza della povertà relativa e quella della povertà assoluta è molto ampia. Cioè c'è una fascia di poveri relativi che non sono poveri assoluti. Guardate, 21,1% poveri relativi, 8,6% poveri assoluti. Vedete? Sì. Guardate il nord invece, guardiamo l'ultimo da anno 14, 4,2 e 4,9. Quindi quello che vediamo è che nel nord, dove c'è molta meno povertà sia relativa che assoluta, tuttavia quando c'è povertà è più facilmente povertà assoluta, cioè i poveri nel nord sono più facilmente poveri assoluti che non poveri relativi, cioè sono in situazioni di grave disagio. Sono meno di quelli in grave disagio che nel sud, però essere poveri nel nord immediatamente espone al rischio di essere poveri assoluti. Nel centro la distinzione è un po' maggiore e appunto nel mezzogiorno invece c'è una fascia amplissima, oltre a un alto tasso di povertà assoluta c'è poi una fascia molto più ampia di povertà relativa, che segnala come il disagio sia molto più ampio nel mezzogiorno, ma anche più diversificato, non è una, come dire, un'attenuazione del fenomeno, solo per darvi un'idea delle caratteristiche anche diverse territorialmente, quindi non è solo un problema di incidenza, ma anche di caratteristiche diverse. Rimanendo alla povertà assoluta, su 4.102.000 persone in povertà assoluta, vediamo subito le differenze, perché voi sapete che la popolazione nel mezzogiorno, popolazione complessiva è più piccola che nel nord. Quindi 1.578.000 vivono al nord e sono tanti, però su una popolazione più ampia, invece 1.866.000 nel mezzogiorno sono una popolazione più piccola. Di questi qui, un quarto sono minori. Un quarto di tutti i poveri assoluti sono minori. L'Italia è uno dei paesi, non l'unico, ma è uno dei paesi in cui la povertà dei minori supera in incidenza sia la povertà relativa che quella assoluta, supera in incidenza la media della povertà nella popolazione e in particolare supera sia quella degli adulti che quella degli anziani. Non è sempre stato così. Ha cominciato a essere così nella seconda metà degli anni 90. Un rapporto della Commissione Povertà che cura io tra la presidenza Carniti e la mia presidenza della Commissione Povertà, che per la prima volta mise a fuoco la questione dei minori, che fino a quel momento non era stata particolarmente messa a fuoco nelle analisi, neanche dell'Istat, mostrò che mentre la povertà degli anziani, che sono sono stati ancora in parte solo una figura tipica dei poveri, non perché tutti gli anziani sono poveri, ma perché gli anziani sono sovrarappresentati tra i poveri, dalla metà degli anni Ottanta aveva cominciato a diminuire, un effetto positivo delle politiche pensionistiche, quindi in tutti i paesi aveva cominciato a diminuire, mentre invece la povertà dei minori aveva cominciato ad aumentare. però e a superare sia quello della popolazione in generale, sia in particolare quella della categoria prima più a rischio, cioè gli anziani. E questo fenomeno ha continuato negli anni, quindi prima della crisi, ha continuato negli anni, se ci possiamo chiedere perché. Quindi diciamo che avere figli, in particolare averne più di due, è diventato sempre di più un rischio di povertà per i loro fratelli e sorelle, per le loro famiglie e così via. Perché ci sono più minori che adulti? Perché se tenete conto che la povertà non solo è fatto eminentemente familiare, ma praticamente concentrata nelle famiglie numerose, ci sono più minori che non adulti. Nelle famiglie, salvo di quelle monogenitori con un figlio solo, altrimenti mediamente sono. Quindi questo spiega, cioè spiega in termini statistici perché più minori, cioè, che adulti, non ce lo spiega in termini di policy o perché succede questo. Guardate la differenza appunto tra i minori e gli anziani, che è una differenza notevolissima se voi pensate che oggi gli anziani sono una popolazione in espansione, mentre i minori sono una popolazione in diminuzione. So, quando dico così di solito poi i miei coetanei e i sindacati di pensionati si arrabbiano sempre, perché sembra che io stia sottovalutando la povertà degli anziani. Non lo sottovaluto, però dico che mentre gli anziani sono considerati poveri meritevoli, se voi pensate in Italia l'unica politica a favore dei poveri riguarda gli anziani poveri, la pensione sociale, la pensione integrata al minimo, l'indicizzazione delle pensioni più basse, eccetera, cioè il mantenimento dei principi, mentre invece nel caso di minori, ma ci tocca, no. E tutto sommato, noi potremmo dire, no, gli anziani hanno diritto, giustamente, anche perché non possono rifarsi la vita all'indietro, no? Se sono poveri ad essere sostenuti, ma che colpa hanno i minori? Si può dire che colpa dei loro genitori, sì?
E che gli anziani votano e i minori no.
Però i loro genitori sì, ma non ci pensano. Ma i loro genitori sì.
E allora abbassiamo il voto, almeno.
No, perché se dicevi non credo che cambia. La questione è però, c'è qualcuno che ha, poi dopo torniamo, vado avanti. Certo. Ma c'è qualcuno che ha suggerito di dare il doppio voto ai genitori, no? Ecco, in base al numero dei figli, eccetera. Il problema è che già adesso non votano praticamente a favore, quindi io sarei molto preoccupata di dare un doppio voto se non c'è il rischio che peggiori ulteriormente la situazione. Quindi non è detto che perché uno è un genitore ha ben chiaro che cosa gli succede e che cosa succede su un versante lì. Comunque si trova, e arriva quindi, primo rischio nuovo, diciamo così, ma nuovo da un po' di tempo, è avere più di due fratelli e sorelle, o più di due figli. Secondo rischio, e rimane il rischio degli di una quota di anziani, non è che sparisce, rimane in particolare di anziani, per la loro storia pregressa, storia contributiva pregressa, storia di divisione del lavoro pregressa, eccetera, eccetera. Altro dato interessante a proposito di quello che dicevo prima, che non avere nessuno occupato in famiglia è molto rischioso dal punto di vista della povertà, ma anche averne uno non necessariamente basta. Vedete che mentre è in generale, cioè in media, povero assoluto, sto parlando assoluto, non relativo, assoluto, il 5-2% delle famiglie con nessuna, no, con persone di riferimento, no. Occupate il 9-7% se operaio assimilato, quindi famiglie con persone, con capofamiglia, come si diceva in tempo, operaio, sono persone a rischio. vediamo che a rischio anche un po' le persone ritirate dal lavoro, ma con una distinzione forte: se disoccupato invece se ritirato, cioè fuori dal mercato del lavoro, se disoccupato o invece pensionato. Perché non va, fossero così ci torno. Allora, tanto per vedere famiglie e individui lavoratori poveri. Ah, questo l'ho detto. Che cosa si intende per lavoratore povero? Ci sono due definizioni ufficiali diverse. Lavoratore povero è un lavoratore che ha un salario molto più basso del salario medio, vuoi perché lavora poche ore, vuoi perché la sua paga oraria è molto bassa, ci può essere. Oppure, no, e altra definizione, che è quella usata da Eurostat, lavoratore povero è chi, indipendentemente dal suo reddito da lavoro, è povero su base familiare. Cioè, considerato il reddito familiare complessivo e la composizione della sua famiglia, è povero su base familiare. Io qui uso questa definizione, non perché sottovaluto quell'altra, ma perché quell'altra può identificare soggetti che guadagnano troppo poco per mantenersi, ma che non necessariamente non hanno accesso a consumi adeguati, perché vivono in una famiglia dove altri guadagnano, tipicamente i figli, tipicamente molte donne. Naturalmente avere a lungo, non solo come una fase della vita, un salario troppo basso o un orario di lavoro troppo ridotto può essere fortemente rischioso, può aprire la via alla povertà, se devo uscire di casa o se il mio matrimonio finisce, se il principale percettore di reddito nella mia famiglia lo perde o muore, cioè per motivi diversi, quindi è un rischio di povertà. Ma, come dire, finché questi rischi, cose non avvengono, io non appaio statisticamente come povero, perché quando si guarda alla diffusione della povertà si guarda al reddito familiare individuale disponibile, cioè si tiene conto del fatto che si vive, se si vive con altri e con altri redditi. Un altro motivo per cui io non sottovaluto questa prima condizione di lavoratore povero su base individuale è che sicuramente se uno ha un reddito gravemente insufficiente, se dovesse bastare per lui o per lei, più difficilmente se ne può uscire da quella famiglia che glielo rende invece adeguato, e anzi qui magari lui o lei contribuisce a rendere il reddito familiare adeguato, cioè aggiungendo un pezzo a un reddito, no? Uno non può uscire da un matrimonio che non gli va bene, uno non può uscire se è giovane a farsi una propria famiglia. Chiaro, quindi non sottovaluto, però guardando i dati della povertà così come sono considerati nella letteratura, una cosa, è molto importante guardare invece ai lavoratori poveri su base familiare, cioè coloro che pur avendo un reddito da lavoro vivono in famiglie povere e quindi sono poveri loro stessi, chiaro? E di questi che qui sto parlando, così come quel 9% di famiglie con capo famiglia operaria. Se noi guardiamo se c'è un solo lavoratore, dopo i dati tra il 2013 e il 2014 sono un po' migliorati, comunque la percentuale è elevata. Con due o più lavoratori si abbassa abbastanza, cioè non del tutto, ma si abbassa. Quindi non è tanto l'assenza di lavoratori quanto il numero di lavoratori per famiglia. Cioè, non è solo non sono povere solo le famiglie senza lavoratori con bassissima intensità lavorativa, ma sono povere anche famiglie in cui quelle tradizionali, con quelle monoreddito, con un solo lavoratore, sono povere, sono a rischio di povertà, soprattutto se questo unico lavoratore è a reddito modesto. E questo, adesso i dati ve li faccio vedere dal punto di vista dei minori, cioè in che famiglie vivono i minori con poveri assoluti, in povertà assoluta. Vi do i dati sia per la povertà assoluta che per la povertà relativa. È chiaro che se vive in una famiglia in cui nessuno è occupato, la percentuale di poveri assoluti o relativi è altissima, ma la maggioranza vive nelle altre famiglie. Non sottovaluto questo, però il grosso dei bambini in povertà assoluta e relativa vive in famiglie in cui c'è meno occupato. E voi vedete come la presenza di un secondo occupato in famiglia faccia diminuire drasticamente, non fa sparire del tutto, ma fa diminuire drasticamente. E questo era vero già in quel famoso rapporto che citavo prima, forse del 98-99, in cui noi mostravamo, però parlavamo allora di povertà relativa, non di povertà assoluta, ma più o meno vi è confermato, no, parlavamo di povertà relativa e non assoluta, che avere una mamma occupata, oltre a un papà occupato, cioè vivere in una famiglia con due genitori e avere una mamma occupata, quindi avere entrambi i genitori occupati, faceva ridurre di 2/3 il rischio di povertà per i bambini. Da cui la mia battuta, sempre attuale, che la prima politica di contrasto alla povertà per le famiglie in generale, per gli individui, ma per i minori, è sostenere l'occupazione delle mamme. Sostenere l'occupazione delle mamme. Anche perché gli riduce il rischio anche nel caso qualcosa succeda alla coppia genitoriale. Allora, cerchiamo di tirare le fila. Il lavoro, l'occupazione è sicuramente una degli strumenti principali, non solo per l'autonomia personale, cioè, ma per contrastare la povertà. E però non sempre è sufficiente. Perché non è sempre sufficiente? E lo è diventato meno negli ultimi anni, a proposito di nuovi rischi. Questo non vale solo per l'Italia, anche se l'Italia insieme alla Romania e un altro paese che non ricordo più, è stato uno di quelli in cui con la crisi è più aumentata la percentuale di lavoratori poveri su base familiare, quindi di famiglie di lavoratori poveri. Ma non è solo, appunto, lo dice anche l'OCSE nel suo ultimo rapporto sulla disuguaglianza nei paesi sviluppati, dove dice che le occupazioni che hanno tenuto di più o sono aumentate di più negli ultimi anni sono le occupazioni precarie e o poco pagate. Quindi dire semplicemente tout court, bisogna aumentare l'occupazione senza qualificare la cosa, cioè che tipo di occupazione. Un tempo l'Unione Europea aveva come obiettivo l'aumento, era l'obiettivo di Lisbona, quello del 2010. Di avere more and better jobs, più lavori e migliori. Poi ha fatto cadere il better, Poi nel frattempo è arrivata anche la crisi, quindi non ce n'erano neanche più morti. Ma comunque, però interessante come se il better fosse, come dire, di secondaria importanza rispetto al lavoro purché sia. Invece questi dati ci mostrano che no, non è di secondaria importanza. Soprattutto se diventano anche occupazioni senza via d'uscita, cioè che non producono, cioè che non sono gradini verso una situazione migliore, cosa che uno può pensare per i giovani, per le cose, per i nuovi ingressi, eccetera, ma diventano circoli viziosi da cui uno non riesce a uscire. Quindi il motivo per cui il lavoro non basta, uno dei motivi è che innanzitutto non c'è una domanda di lavoro sufficiente. Ecco, la crisi è stata chiarissima questo. Adesso sembra che stia riprendendo un po', ma prima di recuperare, probabilmente non recupereremo mai i livelli del 2007, pensate, a proposito del mezzogiorno, che quasi tutto il lavoro, le occupazioni, milioni di posti di lavoro perduti si sono persi nel mezzogiorno. Questo lo dice l'Istat, non si sono persi nel mezzogiorno. Quindi non c'è abbastanza domanda di lavoro. Ed è questo interessante perché invece tutte le politiche sia europee che italiane si sono orientate verso l'offerta, cioè come se fosse un problema di offerta, che se l'occupazione non cresceva era perché l'offerta o era troppo rigida o non era qualificata, non era, cioè come se fosse un problema di offerta. Ci può essere anche sicuramente un problema di offerta, però io posso renderla flessibile, qualificata, eccetera, ma se la domanda non c'è, è un piccolo problema. Poi non sempre tutti sono così qualificati. Poi la seconda cosa, quello che dicevo prima, che va una quota grossa e crescente del lavoro che c'è, è lavoro mal pagato e o appartato a tempo parziale involontario, non solo in Italia, ma anche in Italia è molto aumentato il part-time involontario, soprattutto femminile, ma anche maschile. Cioè, mentre è difficilissimo ottenere il part-time volontario, è molto aumentato. Per part-time involontario si intendono non solo chi lavora a metà tempo o a mezza giornata, si intendono tutte le situazioni in cui non c'è un orario di lavoro pieno o un rapporto di lavoro che duri tutto l'anno. Quindi sono varie le forme di part-time involontario. Perché un solo occupato, anche con un reddito modesto ma adeguato in famiglia, può non essere sufficiente in rapporto alla composizione numerica della famiglia. E qui e c'è un'altra questione che è stata affrontata non tanto in Italia, ma a livello europeo, da miei colleghi bravissimi e notissimi, come Nolan ed altri economisti, che dicono che anche prima della crisi l'aumento dell'occupazione era nel migliore dei casi polarizzato, nel migliore dei casi, ovvero verso il basso c'erano i lavori cattivi e verso l'alto invece i lavori ad alta qualifica, eccetera. Ma la questione è che ovviamente queste possibilità di lavoro non si distribuiscono omogeneamente attraverso la stratificazione sociale. Chi ha più bisogno piglia quelli cattivi, di solito in media gli succede così, e chi invece è più attrezzato prende quelli più buoni. Ma la cosa interessante è che questo meccanismo viene rafforzato dal funzionamento della famiglia, o meglio dal funzionamento delle coppie. Cioè, ci si mette assieme tra simili, tra socialmente simili. esiste quella che gli antropologi chiamano omogamia matrimoniale. Si sposa tra soggiornanti, sempre stato così. Ma oggi è ancora di più così, cioè noi siamo società apparentemente democratiche, o anche sostanzialmente democratiche, fluide, in cui l'origine di nascita in teoria non dovrebbe definire il destino e così via, ma quanto più le donne sono istruite, e le donne istruite stanno nel mercato del lavoro, tanto più l'omogamia matrimoniale si rafforza, perché allora, perché non sposo più o non mi accoppio più, non occorre neanche la scuola, con la figlia di uno del mio strato sociale. Mi sposo con una, o con uno, viceversa, che ha le mie stesse caratteristiche anche rispetto al mercato del lavoro. Poi esiste ancora la discriminazione per cui le donne fanno meno carriera, prendono meno soldi, eccetera, eccetera, a parità. Però a livello di coppie si costituiscono delle coppie forti sul mercato del lavoro, forti dal punto di vista economico, e delle coppie invece molto più deboli. Quindi questa polarizzazione del mercato del lavoro diventa anche una polarizzazione nella stratificazione sociale per la mediazione della famiglia, del matrimonio, della coppia. Non sto dicendo che è colpa delle donne che se non fossero, non si fossero minimamente emancipate, non fossero istruite, non fossero sul mercato del lavoro, ci sarebbe meno disuguaglianza. Sto dicendo che ci preoccupiamo, è vero, è aumentata la disuguaglianza tra donne. Perché oggi per le donne l'istruzione conta moltissimo. E in Italia, più che in altri paesi, conta non solo come per gli uomini su dove si collocano nel mercato del lavoro, ma conta su se entrano nel mercato del lavoro e se ci rimangono anche quando si fa una famiglia. In altri paesi non è così. L'Italia è uno dei paesi in cui l'istruzione fa differenza prima ancora che si formino una famiglia e poi dopo. E quindi la polarizzazione aumenta. Quindi se io vedo che un solo occupato in famiglia non può non essere sufficiente e dico che devo aumentare l'occupazione femminile, in particolare materna, devo pensare bene che politiche fare, non per svantaggiare quelle che hanno un minimo di risorse in più, ma per focalizzarmi soprattutto su quelle che hanno voi più carichi familiari e meno risorse familiari dal punto di vista economico. Cioè la mancanza di servizi per l'infanzia o di servizi per la non autosufficienza è un gravame enorme per moltissime donne, ma diventa un'impossibilità per chi non può ricorrere al mercato. Quindi non basta dire vogliamo più donne nel mercato del lavoro, forse che non si dice neanche tanto in Italia. Ma la questione è che queste qui sono quelle con la maggiore difficoltà, se poi vivono nel mezzogiorno. Perché per aumentare il numero degli occupati in famiglia occorre fare delle politiche specifiche che sostengano l'occupazione femminile, soprattutto nei ceti economicamente più modesti e con i maggiori carichi familiari, senza andare contro le altre, ma vedete quello che voglio dire. Questo punto di vista, su questa cosa qui del voucher per pagarsi la babysitter o l'asilo nido, se una torna prima del termine del congedo genitoriale, a parte che non tutte se lo può, cioè non tutte hanno il congedo genitoriale, ma quelle precarie ci danno soltanto il congedo di maternità. Secondo luogo, negli altri paesi in realtà incentivano i padri e le madri a stare a casa almeno tra tutte e due, almeno il primo anno di vita del bambino, non li incentivano a tornare prima. Secondo luogo, glielo do soltanto per 3 mesi e soprattutto se hanno avuto, se tornano all'inizio dell'anno, perché in fondo sono a esaurimento, no? Bisogna essere fortunati a decidere all'inizio dell'anno, perché poi se il tuo bambino è nato troppo tardi rispetto all'esaurimento dei fondi, sei fuori a prescindere, ma anche in hotel per alcuni mesi, ma poi se i nidi non ci sono e sarebbe visitare le volte da pagarla, non, cioè, mi è sembrata una cosa un po' cervellotica che si è pensata soprattutto per prima la mia collega Elsa Fornero, ma che adesso ho visto confermata. Cioè, il problema non è far tornare più presto al lavoro le già occupate, il problema è aumentare il numero delle occupate innanzitutto e fare sì che possano tornare al lavoro quando decidono di farlo, quando è con la sicurezza che i loro figli o anche i familiari non autosufficienti siano sufficientemente adeguatamente accuditi. E però non è solo anche qui una questione di occupazione, per un altro motivo. Uno dei motivi per cui le famiglie con figli numerose in Italia sono a rischio di povertà è certamente il fatto che sono più spesso monoreddito, per i motivi già detti, ma anche perché in Italia i trasferimenti monetari diretti e indiretti alle famiglie con figli sono scarsi, categoriali, frammentati e quindi inefficienti e particolarmente poco redistributivi. Sono tutte, se pensate bene, sono quasi tutte misure legate al reddito, ma che finiscono col lasciare fuori coloro che hanno redditi più bassi o una quota consistente. Perché come sono? Cosa sono? Assegno al nucleo familiare, bisogna essere famiglie di lavoratori dipendenti, legate al reddito, ma bisogna essere, e tra l'altro scoraggiano l'occupazione femminile perché essendo legate al reddito familiare. Quindi gli autonomi, i poveri, sono esclusi. Questo in tutte le ricerche mostrano che gli assegni al nucleo familiare sono pochissimo redistributivi, cioè se uno guarda i tassi di povertà prima e dopo, i trasferimenti, in generale i trasferimenti in Italia sono pochissimo redistributivi, questi pochissimo redistributivi, cioè non vanno a chi ha redditi più bassi. Seconda cosa che c'è è l'assegno per il terzo figlio, che è stato introdotto giusto appunto in seguito al nostro rapporto sul fatto che stava crescendo il primo governo Prodi. Bisognava fare qualcosa per i bambini, allora hanno fatto quella roba lì, secondo me male, l'hanno fatta anche se molto redistributiva, quella cioè viene data alle famiglie a basso reddito, a prescindere da dove venga questo reddito, quindi non è categoriale da questo punto di vista, che abbiano almeno tre figli tutti minori. Qual è il problema? Che appena uno dei tre figli diventa maggiorenne, gli altri non mangiano più, né lui né gli altri, anche se legalmente continuano ad essere a carico della famiglia. Cioè continuano ad essere considerati figli a carico della famiglia dal punto di vista del codice civile, però non dal punto di vista della, anche se gli altri sono minori. Quindi, e noi sappiamo che non è l'età del figlio che fa la differenza, ma la numerosità, anzi. La terza cosa che c'è sono le detrazioni per i familiari a carico, che tra l'altro riguardano anche figli molto adulti, a differenza dell'assegno del terzo figlio. E però questi escludono gli incapienti. Sono gli incapienti, cioè coloro che hanno un reddito così basso da non avere un debito fiscale, cioè non devono pagare le tasse e quindi non possono fruire della detrazione. Quindi a quelli più poveri non gli va niente. C'è un stime che dicono che in Italia qualcosa come il 45% delle detrazioni teoricamente fruibili non è fruita proprio per motivi di incapienza. In altri paesi come viene risolta la questione dell'incapienza? Viene risolta con il credito d'imposta o l'imposta negativa, cioè viene dato ciò che non può essere fruito. Negli Stati Uniti, che non è un paese particolarmente sovietico, in Inghilterra, cioè viene dato, cioè viene restituito ciò di cui non si può fruire. In alcuni paesi a fine anno, in altri paesi di mese in mese, ma insomma è stato inventato un meccanismo che in qualche modo non produca questa ingiustizia che io posso detrarre anche il mio dentista, mentre uno non può detrarre il costo del figlio perché è più povero. E il meccanismo degli 80 euro è uguale, 80 euro quello per i lavoratori dipendenti, anche questo funziona come una detrazione fiscale e quindi non va agli incapienti. Adesso ci sono, hanno introdotto gli 80 euro, cioè, c'è una certa, come dire, fissazione sulla cifra 80 euro, mi sembra di cogliere una certa fissazione. Sugli 80 euro per i neonati o i neoadottati, per i primi 3 anni, se nascono in questi 3 anni qua, poi si vedrà. E di nuovo però, ma perché? Cioè, i figli, come dicevo prima, hanno una peculiare caratteristica, non so se ve ne siete resi conto, ma molto peculiare, tendono a rimanere oltre il terzo anno, per parecchio tempo, ecco, e accostare la misura crescente man mano che crescono. Questa fissazione per cui se io ti do 80 euro, che non è niente, non è poco calcolato quanto non c'entra, per i primi 3 anni di vita tu sei così azzardoso, così sventato da mettere in cantiere un figlio sperando che poi Dio provveda dopo il terzo anno, posto che ne bastino gli 80 euro. Mi sembra, come dire, un incentivo, cioè per chi è un reddito adeguato può essere una cosa in più, ma per chi è reddito modesto è piuttosto rischioso per sé e per i propri figli, ecco come prospettiva. Quindi noi abbiamo, ed è, infatti io mi arrabbiai moltissimo quando venne introdotto il bonus bebè, perché ho detto, ma come, ce li avete allora questi soldi? Perché non fate una bella riforma degli assegni familiari? Cioè, mettete insieme l'assegno nucleo familiare, l'assegno per il terzo figlio, questi soldi qui del bonus bebè, che a differenza del voucher sono non a cifra fissa, cioè tutti i bambini che nascono o che vengono adottati hanno diritto, e facciamo una bella riforma universalistica, diamo di più a chi ha di meno, eccetera, però non categoriale, non legato se sono 3, 4, cioè, ma per ogni figlio a scala vediamo come avviene nella maggioranza dei paesi europei, cioè non è una cosa, un'invenzione particolare che richiede una mente particolarmente geniale, queste cose. Pensate che in Francia tra sistema di trasferimenti diretti e il sistema di fiscalità, una buona quota di famiglie a reddito modesto con figli è tenuta fuori dalla povertà proprio del trasferimento. E anche in Italia l'IRS, il CAP, cioè un gruppo di economisti e sociologi, ha fatto una stima qualche anno fa dicendo che se si facesse una riforma, nel senso che dicevo prima, degli assegni per i figli, una buona quota di famiglie di lavoratori povere uscirebbe dalla povertà. Uscirebbe dalla povertà. Perché avrebbe un'integrazione di reddito dovuta al riconoscimento del costo dei figli. Come dice, ma perché dobbiamo dargli? Perché a parità di reddito coppia ha figli, ne ha di meno. E fare un figlio non è come una scelta, come dire, certamente si fa un figlio perché lo si vuole, si spera, certe volte perché capita, ma comunque non perché si è obbligati a farlo, ecco, perché ce lo chiede Dio o la patria, lo si fa, si spera, ex abundantia cordis. Però chi fa i figli, come ci viene detto ogni giorno, contribuisce anche alla riproduzione della società. Cioè, infatti altrimenti non saremmo mica preoccupati del calo demografico, no? Per cui questa compensazione è un modo di riconoscere il costo aggiuntivo di chi fa figli, certo, poi c'è la scuola, la sanità, eccetera, che sono modi di trasferimenti da chi ha figli, da chi non ha figli a chi ha figli, certamente ci sono. Però, va bene, quindi per finire, per contrastare la povertà, cosa bisogna fare? Facile dirlo, facile avere le ricette. Occorre ovviamente aumentare la domanda di lavoro, ma del lavoro di qualità, sostenere l'occupazione femminile, specie delle donne a bassa qualifica, che sono quelle che hanno dei rischi, mettere a punto il sistema di trasferimenti per i figli meno categoriali e frammentato, e poi anche introdurre un reddito minimo di garanzia per i poveri, che anche questo è stato inventato nella maggioranza dei paesi sviluppati, e persino l'OCSE, che non è un organismo di estrema sinistra, suggerisce l'opportunità di un buon, non troppo scarso, reddito minimo che unito a misure di accompagnamento, di inserimento lavorativo, di qualificazione per chi è senza lavoro, chi è povero, perché per evitare che la ricerca spasmodica di tirare insieme il pranzo con la cena, di pagare l'affitto, eccetera, eccetera, non depauperi il capitale umano. Quindi non è una carità, è un investimento, un reddito minimo, io dico anche che è una questione di equità e giustizia, ma anche in termini utilitaristici è meglio sostenere per impedire che uno depauperi il proprio capitale umano, invece per consentirgli di arricchirlo, di rafforzarlo, quindi poi di potersi presentare meglio sul mercato del lavoro, che lasciarlo al proprio destino, e quindi poi da qualche parte andrà raccattato, sia pure in modo caritatevole. Incremento. Da questo punto di vista, ho fatto una parentesi un po' critica, voglio finire con una nota ottimistica, perlomeno in cui c'è un bicchiere mezzo pieno e non solo mezzo vuoto, dipende un po' da come lo vuole vedere. Nell'ultima legge di stabilità, per la prima volta in Italia, va detto, per la prima volta in Italia, i minori vengono nominati come poveri meritevoli per la prima volta nel 2016, e noi siamo un paese dove i figli sono pezze core, ma sono figli, cioè riguardano i loro genitori, non la società, quindi viene nominato e si mette in campo un embrione di reddito minimo per i poveri, e questo è il bicchiere mezzo pieno di cui devo dare atto, perché sono mezzo pieno e talvolta temo che sia anche bucato, però questo è perché io sono pessimista, quindi ormai se no far discusso di queste cose tanti anni comincio a essere un po' pessimista per due motivi. Primo, perché è una misura di nuovo un po' categoriale, nel senso che il reddito minimo viene, i bambini sono considerati meritevoli ma solo i minori, quindi gli adulti no, solo se hanno dei figli minori, ma altrimenti non esiste, non c'è questo approccio universalistico ai poveri in quanto tali, quindi rimangono gli anziani e i minori e chi vive con loro. Secondo, i finanziamenti messi in campo non solo per quest'anno, che uno può dire va bene, anche perché non è ancora stato fatto il decreto di attuazione, quindi chissà se va tutto bene partirà la seconda metà dell'anno, quindi potrebbe andare bene che ci siano così pochi soldi, ma pensati a regime sono molto, ma molto al di sotto di quanto tutte le stime più conservative, non sto pensando alla proposta di 5 Stelle che parla di 17 miliardi, che sarebbe bello, ma non lo vedo realistico, pensano che sia necessario per coprire la povertà assoluta, che sono attorno ai 7-8 miliardi. Le stime, quelle dell'Alleanza contro la povertà, quella della commissione ultima di cui ho fatto parte quando c'era il ministro Giovannini, cioè tutti concordano che questo ci vorrebbe per coprire i poveri assoluti, non quelli relativi, i poveri assoluti. Invece cosa viene messo in campo? Per quest'anno 800 milioni, di cui in realtà sono solo 600 nuovi, perché 200 vanno a quella che era stata introdotta l'anno scorso con la misura sperimentale ASPI, cioè l'indennità assistenziale di disoccupazione per coloro che perdono il diritto alla NASPI, all'indennità, all'ex indennità di disoccupazione, sono poveri, non trovano il lavoro e hanno figli minori. Quindi anche lì c'era già soltanto di avere figli, se non ce li hanno, peggio. O hanno figli minori o hanno un tra 55 anni dentro. Se sono semplicemente adulti, no. Non si sa bene come dovrebbero vivere, ma questo va bene. Comunque l'hanno introdotto l'anno scorso, quest'anno andrà a regime, quindi 200 sono destinati lì e quindi sono 600. 600... E a regime si pensa di mettere un miliardo e mezzo, quindi molto di sotto di quanto pensate. Infatti, le stime dello stesso ministero dicono che se va bene, secondo me sono un po' ottimisti, se va bene copriranno la metà dei minori in povertà assoluta. L'altra metà? Che vuol dire che dovranno introdurre delle graduatorie del bisogno tra questi che sono bisogno. Calcolate che la soglia di reddito è 3.000 euro, un mese di 3.000 euro, che non so mai bene come calcolarlo come reddito, ma 3.000 euro di ISA, quindi non è molto alta e grosso modo, poi è fatto anche male, ma comunque anche lì sono 80 euro a persona, fino a un massimo di 360, questa è la mitologia degli 80 euro come risolutivi di ogni cosa. Quindi io sono un po' preoccupata, perché andiamo verso una misura categoriale che dovrà selezionare anche all'interno della propria categoria, quindi dovranno introdurre una qualche graduatoria ulteriore del bisogno, dei meccanismi anche quindi complicati di implementazione, e dove non c'è una lira per le misure di integrazione sociale, di accompagnamento, formazione, tutto lasciato al terzo settore, a un po' di fondi sociali europei che però non sempre possono essere utilizzati per questo. Che è anche interessante, come dire, preoccupante e anche curioso, perché il ministro Poletti continua a fare delle politiche del do-des, lo dico un po' così brutalmente, ma comunque del fatto che i poveri devono dare qualcosa in cambio, i ricchi no. Devono sempre dare qualcosa in cambio e poi vanno anche molto controllati, perché se non sono controllati hanno una fibra morale debolissima e quindi non si danno da fare, bevono tutti i soldi che gli vengono dati, eccetera, eccetera. C'è questa visione del povero come moralmente fragile se non imbroglione. Allora dice tanto le politiche di attivazione, ma poi non ci mette una lira di suo. Le lascia totalmente alla discrezionalità dei fondi dei comuni, del terzo settore, così. E questo, come dire, mi sembra preoccupante, per questo che dico che il bicchiere è anche mezzo vuoto e forse veramente bucato, ma questo lo vedo, questo è il mio pessimismo ormai. Grazie.
Come sempre apriamo subito la discussione, prego.
Buongiorno, grazie. Quattro aspetti, ma sono rapida. Lei ha mostrato come la pubertà relativa sia praticamente rimasto uguale mentre c'è stato un aumento della pubertà assoluta. Ma se c'è stato un aumento della pubertà assoluta vuol dire che il reddito medio è diminuito e quindi la pubertà relativa, il fatto che sia rimasto uguale, forse non è una buona notizia. La seconda cosa che vorrei chiedere. Lei ha detto che c'è una omogeneità per quanto riguarda il reddito, se non erro, comunque sono nella coppia tra i due partner, però il livello di istruzione nel sesso femminile recentemente sta aumentando nettamente rispetto a quello maschile e mi sembra che ci sia una relazione tra livello di istruzione e reddito. Allora io le chiedo se lei non prevede che questo comporti in un prossimo futuro un cambiamento sociale e se questo avrà importanza. La terza cosa, se è ancora corretto parlare di classe sociale, se questo ha a che fare anche con l'aspetto economico di cui lei ha parlato. E infine, che ruolo ha in tutto questo discorso, in queste analisi dell'Istat, il lavoro in nero? Quando si parla di reddito, che fine fa il lavoro in nero? E poi, appunto, andando subito all'ultima conclusione che lei ha mostrato, introdurre un reddito minimo adeguato, comunque, chiamiamolo così, insomma. Non è che si rischi, soprattutto c'è quelle donne di parola che non voglio citare, ma che sono chiaramente intuibili, che rischiano di dare un contributo, che so, a una famiglia che, dove c'è lo spacciatore di droga che introduce una grande quantità di soldi nella famiglia e insomma io sono molto molto perplessa su questo, sono veramente molto perplessa e non so se questa è la strada giusta o se invece non bisognerebbe puntare sul welfare e che sarà per esempio sul invece dell'inserimento del parlamento, che io sono assolutamente inesperta di questo, quindi posso dire velocemente. Invece di pensare a un reddito minimo, pensare tutto ai servizi sociali, tutti ovviamente possono accedere con la mensa, con le risposte scuola e così via. Ecco, invece di dare uno stipendio, gli 80, appunto, come ho detto, 80 euro al giorno, vale fare invece di fare di allenamento professionale, di preparazione, eccetera. Se lei, grazie.
Un chiarimento, lavoratori, si intendono tutti i soggetti in età lavorativa che cercano un lavoro, a prescindere dal fatto che l'abbiano trovato, quindi anche chi ha zero ore?
No, quando si parla di lavoratori si parla di occupati.
Di occupati.
Gli altri sono attivi.
Quindi
sto parlando di persone che hanno
un lavoro.
Che può essere un lavoro minimo.
Non sono le questioni della casalinga.
No, occupati, di quello sto parlando.
Abbiamo altre domande? Prego. No. Sì. volevo dire, lei che insegna in Germania, la volete, ma non più.
Ha fatto a lungo, l'ha fatto.
Qual è la differenza, diciamo, sostanziale tra la Germania e l'Italia, un po' cialtrona? Cioè, nel senso che, almeno quel poco che so, praticamente là con la crisi si sono messi a tavolino i sindacati, gli imprenditori e i dipendenti, e hanno trovato un accordo radicale sulla mobilità, su tante altre cose. Qui ognuno tira l'acqua al suo mulino e non rinuncia ai suoi privilegi. Il sindacato, che è diventato un patronato, gli imprenditori che fanno i loro interessi e i politici che arraffano per avere un consenso populista. Cioè, praticamente, e poi dall'esperienza, dalla poca esperienza che ho, gli amici giovani, praticamente qui so che in Germania c'è sempre stato chi esce a 18 anni, lo Stato gli paga 200 per i mobili, un piccolo, non so se c'è ancora, un aiuto per la casa, un aiuto, non c'è più. E qui praticamente le persone giovani che conoscono stanno in casa, e mantenuto dalle madri singole o così colà, non trovano lavoro, e naturalmente per trovare lavoro devono sudare sangue. Allora sono i pochissimi che sono disposti a sudare sangue e preferiscono, più o meno giustamente, e dopo praticamente si trovano disorientati, sognano, già perché dovrebbero rinunciare a un minimo di comodità, di paghetta, e si arrangiano, si arraffano come possono, però praticamente non hanno un futuro. E io trovo veramente frequento questi allo sbando, cioè praticamente perché non hanno nessuna agevolazione a uscire di casa, e quindi rimangono lì fino a 40-50 anni. Ecco, volevo le differenze dell'organizzazione del lavoro tra la Germania e l'Italia.
Buongiorno, no, vorrei fare solo una sconsolata considerazione, cioè forse fondi europei ce ne sarebbero anche per la formazione, il problema è sempre quello del controllo. La signora diceva che ho paura che i soldi vadano alla famiglia degli spacciatori perché non c'è controllo. Formazione al sud, ma credo anche al nord, sicuramente ha fatto tante cose, anche fondi per le start-up, per i giovani innovatori, ma non tutti possono avere l'idea geniale, magari potrebbero avere una buona preparazione sul turismo, per esempio al sud, però il problema è che poi non c'è mai il controllo di come questi fondi vengono utilizzati e vengono anche sprecati o ridati indietro all'Unione. Non so come si possa risolvere questa cosa. Grazie.
Volevo dire soltanto una cosa veloce, non tanto una domanda quanto una considerazione sulla questione della domanda, appunto, di lavoro di qualità, che secondo me è anche uno dei punti centrali. Cioè, per esempio, anche qui a Milano, cioè, parlo appunto, cioè, io qui adesso facendo dei piccoli lavori. Cioè, qui a Milano la fortuna è che rispetto ad altre città, altre zone d'Italia, il lavoro c'è. Il fatto è il lavoro di qualità, nel senso che da una parte può essere un labirinto anche il mondo del lavoro. Cioè, nel senso che vengono proposte offerte che molte volte sono anche abbastanza ingannevoli, o comunque in cui la tutela del lavoro è minimo, però è anche molto diffuso. Io ho lavorato in tanti, che c'è, ho lavorato nella ristorazione, adesso lavoro in ufficio, che comunque è anche una diffusione di una mentalità che è abbastanza cinica, anche fra noi stessi che lavorano comunque stiamo in casa nel lavoro. Cioè, nel caso di una parola, specialmente, non si parla, non sempre. E comunque bisogna rilassarsi, e bisogna in un certo senso fare tutto il lavoro, non c'è libertà del senso sociale, dell'importanza del lavoro per la crescita del paese Italia, anche all'interno del contesto internazionale. Viene visto un po' come, insomma, come una cinta, come una protezione sociale, e poi possono scappare, non dico tutti, però io parlo di quello che ho un po' visto in giro, e c'è un cinismo diffuso che i diritti comunque anche siano delle cose di una natura che li porta fuori, se no ci vuole anche un po' più di idealità, nel senso di credere un po' di più, e poi anche a livello anche di tutti i lavori rispetto a chi come in base al mondo del mondo lavoro, per evitare quelle che sono, secondo me, anche molte fallate legalizzate che vengono proposte, quindi anche pagine inesistenti, stage che non siano utilizzati per occupare, però facendo una finta occupazione, che però l'occupazione non è, oppure anche le paghe da ti vengono offerti lavori che sono puntate a fare da lavoro part time, però lavoro full time, e lavoro part time una paga con le sospese con zero, oppure una paga in voucher o anche in altre cose. Quindi secondo me questo anche è centrale, secondo me, la questione del lavoro di qualità, almeno una città come Milano, in cui per fortuna, a differenza di altre città d'Italia, il lavoro c'è, però la qualità non c'è sempre.
Grazie, prego.
Non vorrei andare fuori tema, ma l'evasione fiscale ha un ruolo in tutto il discorso di cui si è parlato stamattina? Pare, adesso io non conosco il livello di attendibilità dello studio dal quale ho tratto la notizia, pare che nei nidi di Milano ci sia una preponderante maggioranza di figli di lavoratori autonomi, le cosiddette partite IVA, che dichiarano quello che vogliono e quindi vengono anteposti in graduatoria ai figli dei lavoratori dipendenti. Ecco, ho citato questo a titolo di esempio, tanto perché si è creata in me la convinzione che, partendo dal presupposto che ogni evasore è un voto, sia un po' come il latte che si morde la coda. Grazie.
Non ho visto, sì, prego.
Volevo chiederle se è possibile in questo momento prefigurare il rischio sulle nuove generazioni, ma insomma da qui a 20 anni, della ricomparsa del rischio di povertà nella popolazione anziana, correlato alle riforme del sistema pensionistico e all'attuale composizione del mercato del lavoro, perché è molto interessante quello che lei diceva prima rispetto all'efficacia che i sistemi previdenziali che sono stati introdotti, diciamo, dagli anni 60 in avanti hanno avuto nel ridurre il rischio storico di povertà che era proprio incentrato sugli anziani. Temo che non sia finita.
Ci sono altre domande, non vedo. Allora direi. No, non vedo altre. Prego, prego.
Io volevo capire se c'è una ragione, e se comunque una indagine in questo senso è stata fatta, sulla perché della frammentarietà di tutti questi interventi, che non riguardano soltanto gli aspetti economici, ma riguardano tutta la politica per la famiglia. E siccome mi immagino che ci siano anche teste pensanti che stanno di fianco ai nostri governanti, mi chiedevo se c'è una qualche ragione, se questa è stata indagata.
Ogni domanda è quasi il tema per un'altra relazione, quindi cercherei di evitare. Vado nell'ordine in cui le ho ricevute, perché altrimenti non mi perdo. Io non ho detto che è una buona notizia il fatto che non sia aumentata la povertà relativa, solo ho detto che non è un buon indicatore di quello che è successo, proprio perché è un indicatore congiunturale, mentre invece quello che è successo non è la povertà assoluta, è più automaticamente, evidentemente mi dice che cosa è successo. Non solo, ma ormai è una discussione che viene fatta anche a livello europeo, perché l'Eurostat usa questo indicatore complesso che la sigla è AROPE, si legge. At risk of poverty and social exclusion, dove mette dentro, dove mette dentro la percentuale di coloro che sono in povertà relativa. la percentuale di coloro che vivono in una famiglia, si chiama jobless house, cioè bassissima intensità lavorativa, la percentuale di coloro che sono in grave deprivazione, le quattro deprivazioni che mancano, forse le ho dette tutte, e quando vengono fuori tot milioni sono, è la somma di tutti questi, no? Ma in alcuni casi c'è la sovrapposizione, in alcuni casi no. Allora va bene per avere un'idea grosso modo del disagio, però quelli di noi che studiano un po' di più la povertà preferiscono avere, avere dati un po' più, come dire, solidi, ecco, e anche in cui non sia così chiaro il rischio anche di sovrapposizione, cioè se uno va a guardare quanti che sono in povertà relativa sono anche in deprivazione assoluta, vede che la sovrapposizione è minima, non sto sottovalutando, sono dimensioni diverse che mi servono tutte come entrate nel disagio, e poi uno, per questo io mi sono così concentrata sulla povertà assoluta, potrei prendere anche altre cose, ma mi interessava questa cosa qui. Le donne sono più istruite degli uomini, sì, al momento è vero, tra le più giovani generazioni, ormai dalla fine degli anni 70, dalla metà degli anni 80, soprattutto le donne non solo hanno chiuso il gap nelle generazioni progressivamente successive, sono succedute, hanno chiuso il gap che c'era ancora in Italia all'inizio degli anni 70, l'Italia ci ha messo, ha chiuso il gap con 10 anni di ritardo rispetto alla maggioranza dei paesi sviluppati, quindi hanno chiuso il gap e poi hanno cominciato a sopravanzare, cioè a essere in termini di anni di studio più istruite degli uomini. Tuttavia, questo, e questo non è successo solo in Italia, succede in tutti i paesi, che le donne oggi, le giovani generazioni, sono più istruite in termini di anni di studio degli uomini. Tuttavia, esistono ancora fortissime concentrazioni nei percorsi formativi. Alcuni percorsi formativi sono diventati praticamente non specifici di genere, tipo medicina, giurisprudenza è stato il primo. In altri invece rimane fortissimo, se uno prende ingegneria e scienze della formazione, due. E di solito quelli prevalentemente maschili sono anche quelli con più chance nel mercato del lavoro, o viceversa, quelli prevalentemente femminili sono quelli con meno chance nel mercato del lavoro. E quindi c'è questo dato qui, e c'è anche il dato che a parità di istruzione continua a esserci una forte differenza, ma già prima ancora della formazione della famiglia. I dati di Alma Laurea dicono che a 3 anni dalla laurea, anche controllando per tipo di laurea, le donne, le ragazze, le donne sono molto più concentrate degli uomini nei contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, e passano anche più lentamente da un contratto, quel tipo di contratto all'altro. A 5 anni dalla laurea i percorsi sono già molto divergenti, se poi c'è la presenza dei figli sono divergentissimi, perché gli uomini sono quasi tutti occupati e le donne, e sto parlando di quelle con più chance, cioè delle laureate, non sto parlando di quelle laureate. Così come se noi guardiamo il livello della remunerazione, apparentemente l'Italia è messa meglio di altri paesi, perché la differenza tra salario maschile e salario femminile, adesso non mi ricordo più, ma è 11-12% rispetto al 20% dei paesi OCSE e anche dei paesi europei. Però è una falsa buona notizia, perché come vi dicevo prima, in Italia più che in altri paesi le donne che sono nel mercato del lavoro sono molto autoselezionate, cioè c'è una fortissima concentrazione di donne a alta istruzione, cioè, quindi mentre poniamo in Svezia quando confronto uomini e donne e i loro salari, confronto uomini e donne di tutto tipo, cioè lungo tutta la scala delle qualificazioni, sia per gli uomini che per le donne, quando confronto uomini e donne in Italia, confronto uomini in tutta la scala del ventaglio delle retribuzioni, perché sono su tutto il ventaglio delle professioni e delle qualifiche, e invece donne che sono messe peggio degli uomini a parità di qualifica, ma sono le donne in cui c'è una forte concentrazione di quelle che sono a più alta qualifica, in Italia. Per cui in realtà non sto confrontando due gruppi omogenei, mentre in altri paesi dove non c'è questa autoselezione così forte, confronto di più due gruppi omogenei dal punto di vista delle qualifiche. Quindi se invece io controllo all'interno delle qualifiche, vedo che i divari salariali in Italia non sono più bassi, anzi qualche volta sono più alti che non quelli a livello europeo. Per cui può darsi, è vero, sono un pochino in aumento le coppie in cui lei non solo è più istruita di lui, ma guadagna anche un po' di più. Ci sono però nella maggioranza, è vero il contrario, che anche a parità di istruzione lui guadagna di più. Però certamente è cambiato qualcosa nel matrimonio, non c'è dubbio che l'istruzione femminile, ma questo è un tema che non riguarda quello di oggi, cioè la povertà, il fatto che le donne non solo siano più istruite, ma anche più presenti nel mercato del lavoro, soprattutto se sono più istruite, ha cambiato moltissimo i rapporti di coppia, o perlomeno ha cambiato il contesto in cui si formano, si giocano, si negoziano i rapporti di coppia. Meno forse di quanto non avremmo alcuni di noi sperato, ci saremmo aspettato in termini oggettivi, ma sicuramente sì. Ha ancora senso parlare di classe sociale? Credo di sì, ma comunque lo lascio come tema perché oggettivamente non è niente, ma oggi se non ci piace il termine classe, comunque siamo una società molto stratificata, diciamo così, non so se esiste la classe in termini di coscienza o di classe, ma Mannheim avrebbe distinto tra classe in sé e classe per sé. Le classi in sé ci sono ancora, non so bene se ci siano classi per sé, ma è sicuramente comunque le caratteristiche delle classi sociali in parte sono cambiate, ma la stratificazione sicuramente c'è ancora. Che fine fa il lavoro nero? Questa è una domanda interessante, che non riguarda soltanto i poveri o i finti poveri, riguarda anche molti ricchi e anche visibilmente ricchi. Nato ieri, o comunque gli ambienti, ieri non sono venuti a cambiare a tapparelle, la prima cosa che mi ha detto il tapparellaio entrando è tot con IVA e tot senza IVA. Come senza IVA non si è ancora chiesto nulla, no? Cioè, come fatto normale i rapporti tra committente e lavoratori. Mi arrabbio sempre molto e spesso perdo chi viene a lavorare per me, perché mi arrabbio, dico io poi le pago anche l'assistenza sanitaria, la mia risposta è sempre loro si arrabbiano. E poi dico, ma il governo, sempre, c'è sempre come qualche governo là fuori. Però non è solo, è anche il medico, è anche l'avvocato, cioè, insomma una serie di cose che sono là fuori. Quindi non riguarda solo i più poveri. Devo dire che da quando, non a caso ci sono molte proteste su questo, da quando è stato introdotto l'ISE, e in particolare il nuovo ISE, perché l'ISE guarda, non guarda solo il reddito formale, reddito come appare dalla denuncia del reddito, guarda anche la ricchezza, guarda anche un po' i consumi, e quindi è un po' più difficile, del tutto evadere, a meno che uno non si faccia intestare le bollette della luce tutto da un'altra parte, o che la macchina è un po' più difficile, poi non si può forse controllarla tutta, ma devo dire che sui poveri i controlli sono sempre molto più stringenti che sui ricchi, sono molto più stringenti che sui ricchi. Anzi, io sono molto dispiaciuta che sia stato adesso, sia stata fatta questa avvertenza, cos'è il Consiglio di Stato? Poi uno dice, il Consiglio di Stato che dà il parere favorevole sull'ISE, sul nuovo ISE, e poi interrogato dice che non va bene. Dice, ma
questi qui ogni tanto si guardano allo specchio la mattina e dice sono sempre io oppure no? Cioè, se avevano dato un parere favorevole quando gli è stato chiesto dal governo, perché quando gli è stato chiesto da un TAR ha dato una risposta diversa? Cioè, questo è a proposito della certezza del diritto nel nostro paese e della costruzione della fiducia che sarebbe necessaria. Io non so chi abbia torto ragione, però il risultato è che l'hanno è bloccato per l'ennesima volta l'applicazione dell'ISE e l'idea che c'è sempre qualcuno che andrà. Quindi ho risposto lì. Certo, quando fu fatta la prima sperimentazione del reddito minimo di inserimento in alcuni piccoli paesi del Mezzogiorno, c'era stato questo problema di non limpidezza, però alcuni controlli e sono anche stati mandati finanzieri a un certo punto a verificare. E quanto più uno sa, ecco, è l'aspetto dei controlli che mi dispiace perché appunto considera i poveri tendenzialmente più indolenti dei ricchi, no? E su più vulnerabili che si fa questo. E però ha un effetto sicuramente deterrente, cioè qualcuno non lo chiede, non chiede la cosa perché teme che arrivino controlli che allora non solo gli tolgono il beneficio, ma forse scoprono anche delle cose che potrebbero non andare bene. Ciò detto, io sottolineo sempre il fatto che in Italia l'unica preoccupazione che c'è, non solo a Signora, ero in Puglia a discutere con il governatore Emiliano che vuole introdurre in Puglia un reddito minimo da far connettere a quello nazionale quando questo entrerà. E la sua preoccupazione era tutta sul contrastare gli imbrogli e il fatto che non lo pigliassero i non meritevoli. Vi comunico che in altri paesi la preoccupazione principale, non è che questa preoccupazione non ci sia, ma la preoccupazione principale riguarda quello che in inglese si dice il non take up, cioè il fatto che chi avrebbe diritto non faccia domanda perché si vergogna, perché si sente troppo controllato, quindi come deve dimostrare la propria meritevolezza con forza, è più l'aspetto negativo della deterrenza che l'aspetto positivo che viene messo. Da noi la questione del non take up non è mai messa a fuoco come un'ipotesi possibile che ci sia qualcuno che non chiede anche se avrebbe bisogno, perché non lo sa, perché non è sufficiente informato, perché è troppo complicato fare la domanda, perché si vergogna, per quello che volete. Ma questo non è un problema. Che poi dà dei risultati interessanti che solo tangenzialmente tocca quello della povertà, che è stata la garanzia giovani, che è stata fatta in un modo tale che per definizione escludeva coloro più lontani. Cioè, se l'idea della garanzia giovani era agganciare i famosi NEET, cioè quelli che ne studiano, ne lavorano, che sono a bassa qualifica, eccetera, eccetera, non fai una cosa in cui A, devi aver letto i giornali per sapere che c'è, B, devi anche aver scoperto com'è che dove trovi il sito, C, saper fare un curriculum online, cioè una serie di procedure che immagino che anche ragazzotti che magari vivono di cose improbabili, che sanno benissimo mandare le foto col cellulare, fare le cose più mirabili con WhatsApp, però questa cosa qui no, perché non appartiene al loro orizzonte di informazione culturale, eccetera. E infatti, che cosa è successo con la garanzia giovani? Non solo che pochissimi posti di lavoro sono stati offerti a quelli che hanno fatto la domanda, ma la cosa più importante è che se voi andate a guardare chi si è iscritto a Garanzia Giovani, c'è una sovrarappresentazione di laureati, che va benissimo che si siano iscritti, ma che non sono, come dire, il tipico NEET,
il tipico net è uno che forse ha fatto la scuola dell'obbligo, è una donna che non è mai entrata nel mercato del lavoro, vive nel mezzogiorno, e questo è il tipico net in Italia. Allora questo, cioè, non si problema, non del come escludere, non solo del come escludere chi non ha diritto, ma come aggancio chi ha diritto, produce poi questi effetti disdicevoli, onestamente. Perché so che adesso alcune fondazioni, forse questa qui anche in Lombardia, stanno mettendo dei progetti pilota per andare nei quartieri, cioè andare a prendere queste persone fisicamente, incontrarli e dirgli che c'è questa cosa, aiutare anche se votare. Di nuovo il reddito minimo intendete la soldi e spezzatori. E l'alternativa soldi e servizi è un'alternativa, secondo me, che non tiene. Allora, sono assolutamente d'accordo, una delle cose che non vi ho detto, perché il tempo ormai l'avevo rubato tutto, è che non c'è solo la povertà minorile in Italia in termini economici, ma c'è anche la povertà educativa, c'è una sovrapposizione tra concentrazione della povertà e disuguaglianze, per esempio nello sviluppo cognitivo, così come sono misurate dai vari test internazionali, perché vuol dire che il nostro sistema di istruzione educativa non è in grado di compensare le carenze non educative, in senso che non sono bravi questi genitori, ma non hanno il capitale culturale e sociale sufficiente per arricchire il curriculum cognitivo, eccetera. Quindi la scuola sarebbe ben più importante per queste persone, per questi bambini. E invece noi abbiamo meno tempo pieno al sud, meno asili nido, le scuole materne a tempo parziale sono nel mezzogiorno, e tutte queste cose qui. Quindi figuriamoci, sono assolutamente d'accordo sul fatto che ci vogliono servizi, e non solo per conciliare famiglia e lavoro per le mamme, ma proprio come investimento nei bambini. E però bisogna anche mangiare, non so come dire, bisogna anche pagare l'affitto, bisogna anche pagare le bollette, bisogna avere un tetto sulla testa, vestirsi, calzarsi, non si può vivere solo, come dire, quindi non sono in alternative, infatti in tutti i paesi il reddito minimo va di pari passo, per fare l'esempio della Germania, che non è il paradiso, vi assicuro, che sarebbe avere anche il welfare tedesco con tutti i limiti che ha. Pensate che la Corte Costituzionale tedesca, che è un po' interventista, devo dire, già sarebbe impensabile in Italia, ha obbligato il Parlamento tedesco a definire meglio, e non in modo casuale, quanto deve essere la quota per i bambini nel reddito minimo per i poveri, quanto deve essere la quota per i bambini, tenendo conto che non hanno bisogno solo di essere calzati, vestiti e nutriti, ma hanno diritto anche al loro arricchimento curriculare, a fare musica se vogliono, alle attività sportive, così, eccetera. C'è una dichiarazione per cui il governo ha dovuto dire: allora, dentro alla quota per i bambini c'è anche quest'altra quota qui che deve servire per il loro arricchimento culturale. Poi come viene applicata, possiamo discutere, ma è l'idea, cioè che il bambino, perché tollerano non necessariamente a meno diritti all'arricchimento e all'attività di tempo libero di un bambino che non è povero. Da noi figuriamoci, siamo qui a discutere in queste cose di e come in Germania, dove sono diventati con l'agenda 2000 molto più restrittivi, molto più welfare to work e così via, non si sono mai sognati di togliere il reddito minimo. Non si sono mai, anzi, hanno tolto quello che il governo Renzi ha introdotto, cioè il sussidio di disoccupazione assistenziale, cioè il Fiorello, quando fa la riforma del welfare, ha tolto questo, cioè ha mantenuto solo l'indennità di disoccupazione e il reddito minimo per i poveri. Quindi chi perde l'indennità di disoccupazione e avrebbe avuto diritto nel vecchio sistema all'indennità di disoccupazione assistenziale prima di precipitare nel reddito minimo, adesso invece da lì, invece noi ce lo siamo reinventati, ma questo va bene, magari andremo a ragionare. Noi però continuiamo a non avere il reddito minimo, continuiamo a avere una misure categoriali e così. Perché misure categoriali, visto che era l'ultima domanda, ma questa è una lunghissima storia italiana, cioè se voi leggete Ferrera, il welfare mediterraneo è caratterizzato, il welfare mediterraneo, quindi in cui ci sono Spagna, Portogallo, Grecia, ha preso il modello bismarckiano, cioè il modello tedesco e francese di welfare, che è nato fortemente categoriale, cioè cose diverse a seconda della categoria lavorativa sostanzialmente, qui perché è assicurativo sostanzialmente, con di più di clientelismo. Per cui le categorie non sono solo le categorie definite dalla stratificazione nel mercato del lavoro e dai rapporti di potere delle diverse categorie nel mercato del lavoro, ma sono anche e soprattutto definite dalla contrattazione clientelare tra partiti, e sindacati, adesso dico una cosa altamente impopolare, ma la dico da anni, non si capisce perché i ciechi seguiti dai sordi abbiano un'indennità di disabilità più alta che i tetraplegici. Cioè non c'è nessun criterio oggettivo che me la spieghi. L'unico criterio che sono stati la prima categoria potentissima ad entrare, seguita da quegli altri, e gli altri sono arrivati per prima. Ma come è risultato che quando stavano sul campo dell'America, adesso si continuano a fare leggi per ciascuna disabilità, l'ultima è stata quest'estate. No, invece di fare una roba quadro per chi è disabile e a seconda del grado di disabilità, per qualsiasi motivo ce l'abbia, no? Qualsiasi sia l'origine, non può vestire una cosa, gli do una cosa, glielo do sulla base del grado della disabilità, glielo do sulla base del tipo di disabilità. E quindi c'è la corsa che poi diventa la corsa a definirsi. Io dico sempre che questo categorialismo clientelare è anche molto corruttivo. Corruttivo, non sono in alto, ma in basso, perché è chiaro che se io ho bisogno e non appartengo alla categoria giusta, sono fortemente incoraggiato a mimare l'appartenenza alla categoria giusta. Il mio medico, l'ordinante, lui dice, beh, facciamo così, eccetera. Poi a questo punto, anche se non ho bisogno, cioè se così si fa, e allora faccio anche a prescindere. Quindi è fortemente corruttivo in generale. Però non è una cosa nuova, e quello che mi stupisce è che negli ultimi anni, da un lato, abbiamo visto tendenze diverse, perché la riforma delle pensioni, la riforma da Fornero in poi, fino all'ultima, dell'identità di disoccupazione, sono andati in una direzione di universalismo, quindi di decategorializzazione. Se perdi il lavoro, a prescindere da dove lo perdi, hai la stessa cosa. E invece altre cose sono andate verso una frammentazione, soprattutto nel campo delle famiglie, no? Ma non solo famiglie, ma il teo lì, la cosa là, ecco, e quindi non lo so. Differenze con la Germania, in parte ho detto, ecco, non, per piacere, non diciamo che i giovani sono tutti nulla facenti che non vogliono lavorare. I due interventi che hanno parlato i giovani hanno dato due visioni diverse: uno ha detto vogliono stare a casa perché non vogliono lavorare, eccetera, e invece l'altro ha detto pigliamo qualsiasi lavoro anche a costo di essere sottopagati per dei nostri diritti e così via. Ci sono gli uni e gli altri. come sempre, dappertutto. Ho il sospetto che ci siano più gli altri che gli uni, cioè che ci siano di più quelli che prendono qualsiasi cosa e che hanno, come dire, abbandonato l'idea dei diritti, perché se il lavoro è solo a queste condizioni, me lo prendo e spero in bene. Comunque, se noi perdiamo dall'idea che i giovani sono nulla facenti, nannisti, che poi è sempre colpa delle mamme, non si sa, non usciamo molto, ecco. Anche perché poi comunque siamo la nostra generazione che gli ha fatto questo mondo così. L'evasione fiscale è il solito grande problema, sì, però ripeto, come se noi dovremmo tutti essere favorevoli. Io sono all'introduzione del VISE, è una cosa che a me disturba un pochino fare tutte queste cose legate al reddito, e però in un paese come il nostro forse è un modo di civilizzare un pochino i rapporti. E sarà sempre meno vero che infatti a Milano mi stupisce, perché nelle graduatorie dei medi non si entra in base al reddito. Il reddito serve per definire la vetta, ma la graduatoria di accesso è definita dalle condizioni familiari di vario tipo, genitore solo, niente problematico. Quindi non è un problema che entrano i figli dei ricchi, i finti poveri, e stanno fuori i figli dei modesti, ma entrano sulla base di qualche altro criterio in un servizio razionato, e poi si paga sulla base del reddito accertato. Ma se ci fosse l'ISE sarebbe un pochino più difficile imbrogliare, ecco. Perché si tengono conto di più variabili. Sono assolutamente d'accordo, credo che sia l'ultima domanda, perché era l'ultima della risposta, che sì, c'è il rischio che fra 20-30 anni ci sarà la povertà infanziana. Tornerà il problema della povertà infanziana, tornerà a essere un problema serio. Ma questo è una cosa che io dico dall'epoca, da periodi non sospetti, dall'epoca della commissione Onofri, quando era passata la riforma Dini, che era l'ultima, una riforma che io ho anche sostenuto, anche se ero in disaccordo sul fatto che privilegiasse le persone come me per lo sbarramento dei 18 anni, ma che era l'ultima grande riforma fordista, cioè pensata per un mercato del lavoro stabile in cui uno aveva la continuità di lavoro per tutta la vita, in un periodo in cui era già chiaro che il mondo del lavoro stava cambiando e che quindi accanto alla introduzione di un sistema a contribuzione, che invece che a ripartizione, si doveva pensare di introdurre probabilmente quella che c'è in alcuni paesi, che è una pensione di base universale, minima, no? Cioè, la garanzia minima, non la pensione sociale, ma di tutti quelli che raggiungono 65, 67, dove si vuole porre l'età, c'è una pensione di base, e quella contributiva si aggiunge, giustamente, perché chi ha pagato i contributi e più contributi avrà di più, a quella lì. Invece aver fatto la pensione contributiva senza vedere ciò che era già visibile nella seconda metà degli anni 90, cioè che i giovani entravano sempre più tardi nel mercato del lavoro, che avevano delle carriere interrotte, pagavano pochissimi contributi, pensate quanto poco pagavano, soprattutto un tempo i non avrebbero mai potuto costruirsi, cioè avrebbero fino a 80 anni avrebbero dovuto lavorare per avere una pensione decente. Cioè, si doveva pensare a un sistema, l'ultima grande riforma di un sistema, per un sistema che invece stava cambiando. Per riprendere la metafora riferita in questo caso all'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, di una studiosa americana di tanti anni fa, parlando delle donne, e in questo caso va bene per noi pensionarli al futuro, come ugualmente le donne hanno ottenuto il biglietto per un treno che era già partito.
Grazie. Collettivo deve essere intenso e impegnativo, nei prossimi giorni celebriamo qui il nostro 70°. Grazie.